Ad alta voce, Betty Pedrazzi legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti.
Ralph fu costretto a fermarsi e ad appoggiarsi a una macchina prima di fare un altro passo. Due coppie in abito da sera gli venivano incontro sul marciapiedi e uno degli uomini stava raccontando una storiella a voce alta. Gli altri stavano già ridendo. Ralph si staccò dalla macchina e attraversò la strada. Dopo qualche minuto arrivò da Blake, dove certi pomeriggi si fermava a bere una birra con Dick Koenig prima di riprendere i bambini dall'asilo. Dentro era buio. Sui tavoli, lungo una delle pareti, qualche fiammella di candela ondeggiava in cima a bottiglie dal collo lungo. Ralph intravide le sagome opache di uomini e donne che parlavano, le teste accostate. Una delle coppie, vicino all'ingresso, tacque e lo guardò. Sul soffitto roteava un lampadario a forma di scatola che lanciava aghi di luce tutto intorno. Due uomini erano seduti in fondo al bancone e la silhouette scura di un altro era china sul jukebox, nell'angolo, le mani aperte appoggiate ai due lati della vetrina. Quel tizio tra poco metterà su un disco, pensò Ralph, come se avesse appena fatto una scoperta importante, e rimase fermo al centro del locale per osservarlo meglio. Ralph, signor Wyman, signore? Si voltò. A chiamarlo era David Parks, da dietro il bancone. Ralph si avvicinò, si appoggiò pesantemente al bancone prima di issarsi pian piano sullo sgabello. «Una birra alla spina, signor Wyman?» Parks teneva un bicchiere in mano e gli sorrideva. Ralph annuì. Lo osservò riempire il bicchiere tenendolo inclinato sotto la spina e raddrizzandolo gradualmente a mano che si riempiva. «Allora, come va, signor Wyman?» Parks appoggiò il piede sul ripiano sotto il bancone. «Secondo lei chi vincerà la partita la settimana prossima, signor Wyman?» Ralph scosse la testa, si portò la birra alle labbra. Parks tossicchiò. «Una gliela offro io, signor Wyman. Questa è un omaggio della casa.» Rimise il piede a terra, fece un cenno come per insistere e si mise una mano in tasca, sotto il grembiule. «Ecco, ce li ho pronti», disse Ralph, e tirò fuori un po' di spiccioli che contò sul palmo della mano. Un quarto, una monetina da 10, una da 5 e 2 centesimi. Li contò come se dovesse decifrarne il codice. Mise sul bancone il quarto di dollaro, si alzò e si rimise in tasca le altre monete. Il tizio era ancora accanto al jukebox, con le mani appoggiate ai lati della macchina. Quando uscì, Ralph si girò attorno, cercando di decidere che cosa fare. Il cuore gli batteva all'impazzata, come se avesse fatto una corsa. La porta del bar si riaprì alle sue spalle e ne uscì una coppia. Ralph si scansò e i due salirono in una macchina parcheggiata accanto al marciapiedi, proprio lì davanti. Ralph vide la donna aggiustarsi i capelli con uno scatto della testa mentre saliva in macchina. Gli parve di non avere mai visto niente di più spaventoso. Camminò fino alla fine dell'isolato, attraversò la strada e percorse un altro isolato prima di decidere di dirigersi verso il centro. Camminava in fretta, con le mani serrate in tasca, le suole delle scarpe che schioccavano sul marciapiedi. Continuava a battere gli occhi e gli sembrava incredibile di abitare in questo posto. Scosse la testa. Avrebbe voluto sedersi un attimo da qualche parte per pensarci un po' su, ma sapeva benissimo che non poteva sedersi, non poteva pensarci. Si ricordava di aver visto un uomo una volta seduto sul bordo del marciapiedi, ad arcata. Un uomo anziano, con la barba lunga e un berretto di lana marrone, che se ne stava lì, seduto, senza far niente, con le braccia tra le gambe. E poi Ralph pensò, Marian, Dorothea, Robert, non era possibile. Provò a immaginare come gli sarebbe sembrato tutto questo tra 20 anni, ma non riusciva a immaginare niente. E poi immaginò di intercettare un bigliettino che si passavano i suoi studenti, su cui era scritto «Che dici? Vogliamo provarci?» Poi smise di pensare. Poi Provò un profondo senso di indifferenza. Poi pensò a Marian. Pensò a Marian come l'aveva vista poco prima, il viso raggrinzito. Poi a Marian stesa per terra con i denti insanguinati. «Perché mi hai picchiato?» Poi a Marian che si infilava una mano sotto il vestito per slacciarsi i reggicalzi. Poi a Marian che si alzava il vestito e inarcava la schiena. Poi a Marian tutta infervorata. A Marian che gridava «Dai, dai, dai!» Si fermò. Gli parve di stare per vomitare. Si spostò verso il bordo del marciapiedi, continuava a deglutire, alzò gli occhi e vide passare una macchina piena di adolescenti schiamazzanti che lo rintronavano con un lungo colpo di clacson. Sì, pensò, c'era proprio una gran malvagità che premeva sul mondo e aveva bisogno solo di uno spiraglio, bastava la benché minima fessura. Arrivò a Second Street, la parte della città che la gente chiamava Two Street. Cominciava qui, a Shelton, sotto il lampione dove finivano le vecchie pensioni tutte in fila, e andava avanti per 4 o 5 isolati fino giù al molo, dove erano ormeggiati i pescherecci. Era stato laggiù una volta, 6 anni prima, in un negozio dell'usato per curiosare tra gli scaffali polverosi di vecchi libri. Dall'altra parte della strada c'era un negozio di liquori e all'interno, appena dietro la porta a vetri, si vedeva un uomo in piedi che leggeva il giornale. Il campanello sopra la porta suonò. A quel suono, Ralph quasi si mise a piangere. Comprò delle sigarette e uscì dal negozio, continuando a camminare lungo la strada, guardando le vetrine e gli annunci attaccati su alcune con il nastro adesivo. Un ballo, il circo Shrine, che aveva fatto una rapida comparsa l'estate precedente. Propaganda elettorale. Fred C. Walters, candidato al consiglio comunale. In una delle vetrine c'era un tavolo su cui sembravano sparsi a casaccio lavelli e raccordi idraulici. E anche questo gli fece venire le lacrime agli occhi. Arrivò davanti alla palestra Big Tunney, dove vide la luce che filtrava sotto le tende chiuse, dietro un'ampia vetrata, e sentì i tonfi nell'acqua della piscina al coperto e l'eco di voci eccitate che si chiamavano da un bordo all'altro. C'era più luce adesso che proveniva dai bar e dai locali sui due lati della strada, e anche più gente, gruppi di 3 o 4 persone, ma ogni tanto anche un uomo da solo o una donna con un paio di pantaloni sgargianti che camminava in fretta. Si fermò davanti a una vetrina a osservare dei neri che giocavano a biliardo, con il fumo che disegnava volute alla luce del lampadario appeso sopra il tavolo. Uno degli uomini, con una sigaretta in bocca e il cappello in testa, disse qualcosa a un altro mentre sfregava il gesso sulla punta della stecca ed entrambi scoppiarono a ridere. Poi il primo fissò con attenzione le biglie e si chinò sul tavolo. Ralph si fermò davanti alla Jim's Oyster House. Non c'era mai stato prima. Non era mai stato in nessuno di questi posti prima d'ora. Sopra la porta, il nome del locale era scritto con tante lampadine gialle. Jim's Oyster House. Ancora sopra, fissato a una grata metallica, c'era un grosso guscio di vongola al neon, da cui spuntavano un paio di gambe umane. Il corpo era come nascosto nel guscio e le gambe lampeggiavano in rosso su e giù, dando l'impressione che stessero scalciando in aria. Ralph si accese un'altra sigaretta dalla cica della precedente, poi spinse la porta ed entrò. Il locale era pieno. La pista da ballo era affollata di coppie con le braccia allacciate, pronte in attesa che il gruppo ricominciasse a suonare. Ralph si aprì la strada verso il bar e a un certo punto un'ubriaca gli si attaccò al cappotto. Non c'erano sgabelli e dovette rimanere in piedi in fondo al bancone tra una guardia costiera e un tizio rinsecchito in jeans. Nello specchio vide i musicisti alzarsi dal tavolo dove erano stati seduti fino ad allora. Indossavano camicie bianche e calzoni neri e portavano sottili cravattini rossi. C'era un caminetto con le fiamme a gas che bruciavano dietro una catasta di finti tronchi metallici. Il palco era subito accanto. Uno dei musicisti toccò le corde della chitarra elettrica e disse qualcosa agli altri con un sorrisetto furbo. Il gruppo cominciò a suonare. Ralph alzò il bicchiere e lo vuotò d'un fiato. Più giù, lungo il bancone, sentì una donna dire con rabbia: «Beh, ti dico solo questo, saranno guai». I musicisti finirono il loro pezzo e ne cominciarono un altro. Uno di loro, il bassista, si avvicinò al microfono e si mise a cantare. Ma Ralph non riusciva a capire le parole della canzone. Quando il gruppo fece un'altra pausa, Ralph si mise in cerca del bagno. Intravedeva delle porte che si aprivano e si chiudevano dall'altra estremità del bancone e si diresse da quella parte. Barcollava un po' e si rese conto di essere ubriaco ora. Sopra una delle porte c'era un trofeo di corna di cervo. Vide un uomo entrare e un altro afferrare l'anta e uscire. Una volta dentro, in fila, dietro ad altri tre tizi, si ritrovò a fissare un paio di cosce aperte e una vagina disegnate sulla parete sopra un distributore automatico di pettini da tasca. Sotto il disegno c'era scarabocchiato «Leccami». E qualcuno aveva aggiunto più in basso «Betty M. Lo Ciuccia, R.A. 52575». L'uomo davanti a lui fece un passo in avanti e Ralph lo seguì con il cuore strizzato sotto il peso di Betty. Finalmente arrivò davanti alla tazza e orinò. Cedette di colpo, come abbattuto da un fulmine. Sospirò, si chinò in avanti e poggiò la testa contro la parete. «Oh, Betty», pensò. La sua vita era cambiata. Aveva voglia di capire. Tra i fumi dell'alcol si chiese se c'erano altri uomini in grado di esaminare un avvenimento isolato della loro vita e cogliere in esso i minuscoli segnali della catastrofe che da quel momento in poi aveva cambiato il corso della loro vita. Rimase ancora qualche secondo lì, impalato, poi abbassò lo sguardo. Si era pisciato sulle dita. Si spostò verso il lavandino, si fece scorrere l'acqua sulle mani, dopo aver deciso di non servirsi della saponetta lercia. Mentre tirava giù l'asciugamani, avvicinò la faccia alla superficie butterata dello specchio e si guardò negli occhi. Una faccia, una come tante. Toccò lo specchio, poi si spostò quando un tizio cercò di superarlo per raggiungere il lavandino. Superata la porta, si accorse che in fondo al corridoio se ne apriva un'altra. Si avvicinò e sbirciò dentro attraverso il pannello di vetro. Vide quattro giocatori attorno a un tavolo verde. La stanza gli parve estremamente tranquilla e riposante. I movimenti muti degli uomini, languidi e carichi di significato. Si appoggiò al vetro e li osservò, finché vide che i giocatori lo stavano guardando. Tornò al bar e la gente cominciò a fischiare e ad applaudire mentre le chitarre strimpellavano un accordo di presentazione. Qualcuno aiutò a salire sul palco un donnone di mezza età con un vestito da sera bianco. Lei faceva la ritrosa, ma Ralph capì che era tutta una scena e infatti alla fine accettò il microfono e fece un piccolo inchino. Il pubblico fischiava e batteva i piedi per l'entusiasmo. Di colpo, Ralph capì che l'unica cosa che poteva salvarlo era stare nella stanza dei giocatori a guardarli. Tirò fuori di tasca il portafogli e controllò quanti soldi gli erano rimasti, proteggendo con le mani l'interno da sguardi indiscreti. Dietro di lui la donna cominciò a cantare con una voce bassa e sonnolenta. L'uomo che dava le carte alzò lo sguardo. «Ha deciso di farci compagnia?» disse, scrutando Ralph da capo a piedi, prima di riabbassare gli occhi per controllare il tavolo. Anche gli altri giocatori alzarono la testa per un secondo e poi tornarono a guardare le carte lanciate rapidamente verso di loro. Ognuno raccolse le sue e quello che dava le spalle a Ralph lanciò un potente sbuffo dal naso, si girò sulla sedia e lo fulminò con lo sguardo. «Benny, porta un'altra sedia», ordinò il mazziere a un vecchio che stava spazzando sotto un altro tavolo su cui erano state sistemate delle sedie capovolte. Il mazziere era un uomo massiccio. Indossava una camicia bianca con il colletto slacciato e le maniche piegate una sola volta, che mettevano in mostra avambracci fitti di peli neri arricciati. Ralph tirò un profondo respiro. «Qualcosa da bere?» chiese Benny, avvicinando una sedia al tavolo. Ralph diede un dollaro al vecchio e si tolse il cappotto. Il vecchio glielo prese e andò ad appenderlo vicino alla porta uscendo. Due dei giocatori spostarono le proprie sedie e Ralph si sedette di fronte al mazziere. «Come va?» gli chiese il mazziere senza alzare gli occhi. «Tutto bene», disse Ralph. Sempre senza alzare la testa, l'uomo disse quasi sottovoce: «Apertura a ribasso 5 carte, puntate al piatto, rilancio massimo 5 dollari». Ralph annuì e appena la mano finì comprò 15 dollari di fish. Guardò le carte schizzare come schegge in giro per il tavolo. Raccolse le sue nello stesso modo in cui aveva visto fare suo padre, facendole scivolare l'una sotto l'angolo dell'altra a mano che atterravano davanti a lui. Alzò gli occhi una sola volta per guardare le facce degli altri. Si chiese se la stessa cosa fosse mai successa a qualcuno di loro. In mezz'ora aveva vinto 2 mani e, senza contare il mucchietto di fish che aveva davanti, credeva di avere ancora perlomeno 15 o addirittura 20 dollari. Pagò un altro bicchierino con una fish e si rese conto all'improvviso che era andato un bel pezzo avanti quella sera, un bel pezzo avanti nella sua vita. Jackson, pensò, poteva ancora essere Jackson. «Vieni o stai fuori?» chiese uno dei giocatori. «Per Dio, Clyde, quant'è la puntata?» disse rivolto al mazziere. $3, rispose lui. «Vengo», disse Ralph. «Ecco», aggiunse 3 fish al piatto. Il mazziere alzò gli occhi e poi guardò di nuovo le proprie carte. «Se vuoi fare sul serio, possiamo andare a casa mia appena finito qui», disse. «No, va bene così», disse Ralph. «Ho fatto fin troppo sul serio stasera. Ho appena scoperto una cosa stasera. Mia moglie se l'è fatta con un altro un paio di anni fa. L'ho scoperto stasera». Si schiarì la gola. Uno dei giocatori mise giù le carte e si accese un sigaro. Fissò Ralph sbuffando fumo, poi spense il fiammifero e riprese in mano le carte. Il mazziere sollevò lo sguardo, con le mani aperte appoggiate sul tavolo, i peli neri molto crespi sulle mani scure. «Lavori qui in città?» chiese a Ralph. «Abito qui», rispose Ralph. Si sentiva prosciugato, splendidamente vuoto. «Insomma, si gioca o no?» disse uno dei giocatori. «Clyde, datti una calmata», disse il mazziere. «Cristo santo», mormorò il giocatore. «Cos'è che hai scoperto stasera?» chiese il mazziere. «Mia moglie», rispose Ralph. «L'ho scoperta». Nel vicolo tirò fuori di nuovo il portafoglio e con le dita contò le banconote che gli erano rimaste. $2. E poi credeva di avere ancora qualche spicciolo in tasca. Bastavano per mangiare un boccone, ma non aveva fame. Così si abbandonò contro il muro del palazzo, cercando di riflettere. Una macchina svoltò nel vicolo, si fermò e poi ne riuscì a marcia indietro. Ralph si mise in cammino, tornando sui suoi passi. Si muoveva rasente agli edifici, tenendosi in disparte dalle chiassose comitive di uomini e donne che passavano su e giù per il marciapiedi. Sentì una donna con un lungo cappotto dire all'uomo che l'accompagnava: «Guarda che non è affatto così, Bruce, tu non capisci». Arrivato al negozio di liquori si fermò, entrò, andò al bancone e passò in rassegna la lunga ordinata fila di bottiglie. Comprò mezza pinta di rum e altre sigarette. Le palme sull'etichetta, con le grandi fronde pendenti sullo sfondo della laguna, avevano attratto la sua attenzione. Ma poi si rese conto: rum! E pensò di svenire. Il commesso, un tizio magro e calvo con le bretelle, mise la bottiglia in una busta di carta e, mentre batteva il prezzo sul registratore di cassa, ammiccò e disse: «Ha un bel programmino per stasera, eh?» Una volta fuori, Ralph si diresse verso il molo. Pensò che gli sarebbe piaciuto vedere le luci riflesse nell'acqua. Provò a immaginare come avrebbe gestito una storia del genere il dottor Maxwell e, camminando, infilò la mano nella busta e stappò la bottiglia. Si fermò in un portone per bere un lungo sorso e pensò che il dottor Maxwell si sarebbe elegantemente seduto sul bordo del molo. Attraversò vecchie rotaie di tram e svoltò per un'altra strada più buia. Sentiva già le onde infrangersi sotto il molo, ma udì anche qualcuno avvicinarsi alle sue spalle. Un nero, di bassa statura, con un giubbotto di pelle, gli si parò di fronte e gli disse: «Aspetta un po', amico». Ralph cercò di aggirarlo. Il tizio disse: «Cristo, bamboccio, mi stai pestando i piedi!» Prima che Ralph potesse scappare, il nero gli sferrò un gran pugno nello stomaco e quando Ralph cercò di lasciarsi cadere a terra con un gemito, l'uomo gli assestò una manata sul naso, mandandolo a sbattere contro un muro, ai piedi del quale rimase seduto con una gamba piegata sotto di sé. Stava cercando di capire come fare a rialzarsi quando il nero gli diede uno schiaffo su una guancia e lo stese definitivamente sul marciapiedi. Tenne gli occhi fissi nello stesso punto e li vide, a dozzine, roteare e sfrecciare appena sotto la linea delle nuvole. Uccelli marini, uccelli che arrivavano dall'oceano a quest'ora del mattino. La strada era oscurata dalla foschia che continuava a calare e dovette fare molta attenzione a non calpestare le lumache che attraversavano strisciando il marciapiedi. Una macchina con i fari accesi rallentò e proseguì. Ne passò un'altra, poi un'altra ancora. Ralph guardò meglio. «Operai delle segherie», disse tra sé e sé. Era lunedì mattina. Girò un angolo e passò davanti al bar di Blake, serrande abbassate e accanto alla porta bottiglie vuote che sembravano essere lì di sentinella. Faceva freddo. Affrettò il passo il più possibile e ogni tanto incrociava le braccia per strofinarsi le spalle. Alla fine arrivò a casa sua. La luce della veranda era accesa, ma le finestre erano buie. Attraversò il prato e fece il giro sul retro. Girò la maniglia e la porta si aprì senza far rumore. Anche in casa non si sentiva alcun rumore. Ecco lo sgabello accanto al lavandino. Ecco il tavolo a cui erano stati seduti. Si era alzato dal divano, era venuto in cucina e si era seduto lì. Che altro aveva fatto? Nient'altro. Guardò l'orologio sopra i fornelli. Riusciva a vedere anche di là in soggiorno. Il tavolo con il centrino di merletto, il pesante soprammobile di vetro a forma di fenicotteri rosa ad ali spiegate e dietro al tavolo le tende aperte. Era stata quella finestra ad aspettarlo. Entrò in soggiorno passando sopra il tappeto. Il cappotto della moglie era gettato sul divano e nella penombra riconobbe un grande posacenere pieno di cicche dal filtro marrone delle sigarette che fumava lei. Passando, notò che sul tavolinetto c'era l'elenco del telefono aperto. Si fermò davanti alla porta socchiusa della loro camera da letto. Gli sembrava che ogni cosa fosse aperta. Per un istante resistette al desiderio di entrare a guardarla, ma poi aprì di più la porta, spingendola con la punta delle dita. Lei dormiva, con la testa fuori dal cuscino, voltata verso la parete, i capelli scuri che si stagliavano sul lenzuolo, le coperte ammucchiate intorno alle spalle, tirate via dal fondo del letto. Giaceva su un fianco, il mistero del suo corpo piegato all'altezza delle anche. Rimase lì a fissarla. Che avrebbe dovuto fare in fin dei conti? Prendere le proprie cose e andarsene? Trasferirsi in albergo? Prendere certi provvedimenti? Come doveva comportarsi un uomo in circostanze del genere? Capiva che certe cose erano già state fatte. Quello che non capiva era cosa restava da fare ora. La casa era molto silenziosa. In cucina si sedette al tavolo e appoggiò la testa sulle braccia. Non sapeva che cosa fare. Non solo ora, pensò, non solo in questa situazione, no, non solo a questo proposito, non solo oggi o domani, ma tutti i giorni che gli rimanevano su questa terra. Poi sentì i bambini muoversi, si tirò su e cercò di sorridere quando entrarono in cucina. «Papà, papà!» dissero, correndogli incontro con i loro corpicini. «Raccontaci una storia, papà!» disse il figlio, saltandogli sulle ginocchia. «Ma come fa a raccontarci una storia?» disse la figlia. «È ancora troppo presto, vero papà?» «Che hai fatto alla faccia, papà?» chiese il figlio, puntando il ditino. «Fammi vedere!» disse la figlia. «Fammi vedere, papà!» «Povero papà!» disse il figlio. «Che cosa ti è successo alla faccia, papà?» chiese la figlia. «Non è niente», disse Ralph. «Va tutto bene, tesoro. Dai, ora salta giù. Robert, sento arrivare la mamma». Ralph sgattaiolò in fretta in bagno e chiuse la porta a chiave. «Tuo padre lì dentro?» sentì Marian chiedere. «Dov'è? In bagno? Ralph?»
«Mamma! Mamma!» gridò la figlia. «Papà si è fatto male alla faccia!»
«Ralph?» Marian girò la maniglia. «Ralph, fammi entrare, ti prego, caro. Ralph? Per favore, fammi entrare, caro. Voglio vederti, Ralph. Per favore!» Lui disse: «Va via, Marian». E lei: «Non posso, ti prego, Ralph. Apri un attimo la porta, amore. Voglio solo vederti, Ralph. Ralph! I bambini dicono che ti sei fatto male. Che ti è successo, tesoro?» «Ralph!» Lui disse: «Vattene!» E lei: «Ralph, apri, per favore!» Lui disse: «Vuoi star zitta, per favore?» Sentì che lei aspettava fuori dalla porta. Vide che tentava ancora di girare la maniglia. Poi la sentì muoversi in cucina, preparare la colazione ai bambini, cercando di rispondere alle loro domande. Si guardò a lungo nello specchio, cominciò a farsi delle smorfie, provò un sacco di espressioni, poi lasciò perdere. Si allontanò dallo specchio, si sedette sul bordo della vasca e cominciò a slacciarsi le scarpe. Rimase lì, seduto, con una scarpa in mano, a guardare le golette attraversare il vasto mare blu della tenda di plastica della doccia. Si sbottonò la camicia, si chinò sulla vasca con un sospiro e spinse il tappo nello scarico. Fece scorrere l'acqua calda e subito si alzò il vapore. Rimase nudo, in piedi, sulle mattonelle prima di entrare nella vasca. Si strinse tra le dita la carne flaccida sulle costole. Si esaminò di nuovo la faccia nello specchio appannato. Ebbe un sobbalzo di paura quando Marian lo chiamò ancora. «Ralph! I bambini sono in camera loro a giocare. Ho chiamato Von Williams e ho detto che non saresti andato al lavoro. Anch'io resto a casa oggi». Poi aggiunse: «Ti sto preparando una bella colazione calda, tesoro, per quando uscirai dal bagno, Ralph».
«Sta un po' zitta, per favore», disse lui.
Rimase in bagno finché non la sentì dentro la camera dei bambini. Li stava vestendo, chiedendogli se avevano voglia di andare a giocare con Warren e Roy. Ralph attraversò la casa ed entrò in camera da letto, dove chiuse la porta. Guardò il letto prima di infilarcisi dentro. Si sdraiò supino e fissò il soffitto. Si era alzato dal divano, era andato in cucina e poi si era seduto. Chiuse gli occhi di scatto e si girò su un fianco quando Marian entrò nella stanza. Lei si tolse la vestaglia e si sedette sul bordo del letto. Infilò una mano sotto le coperte e cominciò a massaggiargli la parte inferiore della schiena. «Ralph», disse lei. Dapprima lui si irrigidì al suo tocco, ma poi si lasciò un po' andare. Lasciarsi un po' andare era più facile. La mano di Marian gli si spostò sul fianco, poi sul ventre, e ora lei gli si stringeva addosso, si muoveva avanti e indietro sopra di lui. Lui si era trattenuto, rifletté in seguito, finché aveva potuto. Ma poi si era girato verso di lei, si era girato e rigirato in quello che avrebbe potuto essere un sonno stupendo. E ancora non aveva smesso di rigirarsi, stupito dagli impossibili mutamenti da cui si sentiva travolta.